Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Il mare è azzurro, il mattone è rosso, le onde fanno schiuma, la calce bollisce. L'estate c'è il sole e fa caldo, l'inverno c'è il sole uguale, ma fa più freddo. La mia isola è uno sputo di terra nera in mezzo al mare, e meno male che le case sono rose e gialle, che quando torno, e magari sono stato tanto tempo fuori per lavorare, a vederle da lontano, fanno allegria. La mia barca è bianca e azzurra, e l'ho verniciata io. Ci ho montato il tendalino, che non c'era. Da uno che aveva il motoscafo in vendita da 3 anni, ci ho comprato delle imbottiture di simil pelle. Cuscini che andavano precisi sui sedili tutto intorno. Anche quello di prua, fatto a punta, ci stava perfetto. L'acqua a volte entra nel porto così incazzata che non si arriva e non si parte per giorni. E qua è come stare fuori dal mondo. Noi del posto, quando rimaniamo isolati, continuiamo a fare le cose normali. E ci guardiamo in faccia come rassegnati. Però negli occhi teniamo un filo di paura. Come a dire, quando finirà? Oppure semplicemente, finirà? Poi finisce, sempre. Arrivano le navi, ripartono. I turisti, se ci sono, tornano a casa. Loro, nei giorni che rimangono bloccati, non sono per niente rassegnati. Sono imbestialiti anche con noi che viviamo qui. Come se è colpa nostra che non si può fare niente per appiattire il mare e far girare il vento dalla parte giusta. La gente è abituata male. È abituata che è impossibile che non c'è un modo per sistemare le situazioni come fanno comodo. E invece mio padre mi ha insegnato che certe cose, come la natura, bisogna prenderle per come stanno. Guida le navi di linea lui, e da piccolo lo ammiravo. Quando lo vedevo con il timone in mano, pensavo che anch'io volevo fare quel lavoro ed essere bravo come lui. Poi quando cresci, i padri diventano meno importanti e li vedi come sono. Ma allora, tutto vestito di bianco, con certe decorazioni dorate sulla camicia, mi sembrava un grand'uomo. Lui me lo diceva però, che io mi credevo che portare i traghetti era chissà che. E invece era come guidare un pullman, dopo un po'. Ero una creatura quando sono uscito per la prima volta solo dal porto. Con una scorza di noce che non si poteva neanche chiamare barca. Mi batteva il cuore che sembrava pazzo, ma non lo volevo ammettere che avevo paura. Mi sentivo adulto e mi piaceva assai. Avevo anche un pelo sul mento che mi era cresciuto da qualche giorno. Con il vento che c'è sempre fuori in mare, mi sembrava che lo sentivo fare su e giù, e con una mano tenevo il timone. Con l'altra me lo allisciavo, come avevo visto fare a mio padre con i suoi baffi.
E questo era un frammento di In bilico sul mare, romanzo di Anna Pavignano, letto da Riccardo Leonelli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio TNA da Arnaldo Casali per questa puntata numero 209 di Adesso in Onda, una puntata molto particolare perché siamo ancora una volta in trasferta, per la prima volta siamo in trasferta da Palazzo Primavera, dove si è svolto il festival Quando mi chiamerai donna, rassegna di arti varie, soprattutto di letteratura e teatro, ideata e diretta da Silvia Imperi, rassegna a cui abbiamo dedicato anche l'ultima puntata di Adesso in Onda la settimana scorsa. Oggi ci siamo dentro per uno degli appuntamenti principali di questa rassegna, che avevamo annunciato appunto, che è la presentazione di questo romanzo, un romanzo bellissimo di Anna Pavignano, sceneggiatrice candidata all'Oscar per Il postino. Romanzo appunto di cui parleremo fra pochi minuti con Anna, e a cui è dedicata quindi questa puntata di Adesso in Onda, trasmessa da Palazzo Primavera a Terni. Dunque, prima di iniziare a chiacchierare con Anna Pavignano di questo romanzo, io cedo ancora la parola a Riccardo Leonelli per un altro frammento di questo libro, e poi iniziamo appunto a chiacchierare con Anna e con il pubblico di Palazzo Primavera, e ovviamente poi con Silvia Imperi. Riccardo Leonelli.
Quella volta che avevo salvato la vita di Atangana prima di dimettermi dall'ospedale, mi hanno detto che dovevo fare il colloquio con lo psicologo. Io non ci volevo andare, ma hanno insistito. Così ci sono andato. E per fortuna era una donna. Era molto grassa, ma era come se dentro il grasso poteva anche essere bella. Mi ha spiegato subito che il colloquio non c'entrava niente con l'essere matti e che lì, in quell'ospedale, stavano facendo una specie di studio su quelli che gli era successo qualcosa di troppo violento, di qualsiasi genere, e che potevano avere delle conseguenze. Mentre mi parlava, pensavo che si poteva metterla nello spiedo e farle sgocciolare via la ciccia dove era come immersa e magari veniva fuori una femmina mica male. Perché aveva una bella faccia, con il naso piccolo e i labbroni disegnati perfetti anche senza rossetto. E batteva gli occhi quando parlava, come un cerbiatto. «Io sto bene», le ho detto. «Ho avuto solo tanto freddo, subito». «A volte certe esperienze hanno delle conseguenze che si manifestano a distanza di tempo». Io me la sono guardata non troppo convinto. «Non sono un ragazzino, so reagire», le ho detto, «e me ne volevo andare». Ma lei mi ha parlato con molta dolcezza e mi ha chiesto di raccontarle un po' la mia vita. Che mi costava accontentarla? Le ho detto che mi piaceva la vita che facevo. Solo d'inverno pativo un po' per via del lavoro, ma poi l'estate recuperavo.
«Non vorresti vivere altrove?»
«No, no».
«In una grande città, per esempio?»
«No».
«Nelle città ci sono tante prospettive per i giovani».
«E allora io sono già vecchio, perché a me non me ne importa delle prospettive».
«Qual è il tuo più grande desiderio?»
Pareva un interrogatorio. «Non ho desideri», le ho detto, ma solo perché non mi veniva niente. Perché a volte, invece, i desideri ce l'avevo, ma verso niente di preciso. Era come se volevo qualcosa che non c'era, che non sapevo cos'era e quindi non potevo andarmelo a cercare. E non vedevo l'ora che mi passava quel momento, perché è una tortura volere qualche cosa che non sai. Sei agitato, ma non sai perché. Però a lei non ho detto niente.
«Che cosa ti ricordi di quell'incidente?»
«Dell'incidente?» Ci ho pensato un po', ma un'idea precisa ce l'avevo. «La suola delle scarpe, del mio amico. Avevano il carro armato e c'erano incastrati dei fili d'erba, dei pezzi di terra, dei sassi. E mi veniva voglia di toglierli. Ovviamente non potevo perché avevo le mani occupate», le ho detto. E lei ha sorriso.
«Hai avuto paura?»
«No». Poi mi ha chiesto un sacco di cose. Se avevo la ragazza, se ero mai stato innamorato. Non sono cose che si chiedono, io credo. Per questo gli psicologi sono inutili. Anche perché se sono innamorato, non lo vado a dire certo a te. Piuttosto a un amico. Ma nemmeno. E poi allora non ero ancora innamorato.
Io ho letto questo libro in quello che si dice tutto d'un fiato, nel senso che ho iniziato l'altro ieri notte in 2-3 sedute, diciamo, l'ho letto, anche perché io di solito sono molto lento a leggere, proprio ci metto anche gli anni, perché mi piace proprio essere accompagnato da un libro, quindi cioè Il nome della rosa l'ho letto in 2 anni io, perché mi piaceva essere... qualche volta mi capita, raramente, che un libro non mi permette di staccarmi, di centellinare. È stato il caso di questo libro, io l'ho iniziato, l'ho comprato, l'ho subito cominciato a leggere e non riuscivo più a fermarmi. Allora lo leggevo per strada, mentre camminavo, al lavoro, mentre si bloccava il computer, c'erano 5 minuti di pausa, io leggevo un capitolo, mentre mangiavo, proprio è stato un tuffo, no? Di emozione, da cui ancora non mi sono ripreso perché l'ho finito questa mattina, e sono ancora molto emozionato, perché è un libro appunto che emoziona tantissimo, poi un pochino l'abbiamo sentito anche da Riccardo. La cosa che più mi ha colpito, e quindi la prima cosa che ti vorrei chiedere proprio, questo è un libro che sembra scritto da un ragazzo, no? Di 20 anni, di 28enne. C'è un'interpretazione proprio, non c'è soltanto un racconto, no? Cioè tu ti sei proprio identificato, hai fatto il lavoro dell'attrice in qualche modo.
Sì, mi sono identificata perché mi piaceva comunque scrivere di qualcuno molto diverso da me, anche perché poi non credo che sia vera questa cosa per cui le donne scrivono meglio delle donne, e quindi se devi scrivere un personaggio femminile ci vuole per forza una donna o viceversa. Forse è anche divertente riuscire a rendere la diversità, che poi è sempre una diversità relativa, perché poi in fondo i sentimenti si possono essere vissuti in maniera diversa anche per una formazione culturale diversa, così, però io sono proprio convinta che la sostanza del sentimento sia interculturale e intertutto, insomma, no? Quindi intersessuale. E il motivo per cui ho scelto di fare questa cosa è stato anche perché ho incontrato una realtà nella realtà che assomiglia a quella di Salvatore, perché la storia è tutta completamente inventata. Però mi è capitato appunto di incontrare sull'isola di Ventotene un ragazzo con cui ho fatto il classico giretto in barca, che insomma sono poi i giri che fa fare Salvatore ai turisti. Non si chiamava Salvatore, e però appunto chiacchierando con lui mi ha raccontato di questa sua realtà, di questo suo lavorare d'inverno ai cantieri, e ho visto, e la voglia di scrivere una storia legata a lui è nata dal fatto che ho visto realmente il dispiacere nello sguardo di questa persona quando ha detto che lavorava al cantiere d'inverno, ma perché vabbè, chiaramente si sentiva questa sua affezione per il mare, questo suo dispiacere dal separarsene e soprattutto per andare a vivere una realtà che è, insomma, dura, complessa e pericolosa, insomma.
Questo è stato l'inizio, no? Ma da questo racconto poi, per entrare così a fondo in questo personaggio, in questa psicologia, in questa realtà, come ci sei riuscita? Cioè, hai passato poi, hai fatto altri colloqui oppure hai lavorato d'immaginazione? Cioè, in questo caso lo scrittore come riesce a identificarsi talmente tanto che, se uno non sapesse, se non ci fosse scritto Anna Pavignano, probabilmente uno penserebbe che questo romanzo è stato scritto, al di là di quanto possa essere più o meno autobiografico, ma io avrei pensato, questo è scritto da un ragazzo di 20 anni.
No, mi fa piacere se effettivamente il risultato è questo. Io penso che sia il lavoro dello scrittore quello appunto di separarsi e di tirare fuori delle cose che sono diverse da sé. È anche vero che io ho da una parte un po' una frequentazione, io sono torinese, però ho spesso lavorato con persone del sud e quindi ho nella testa questo linguaggio. Il linguaggio credo che serva, anche se è un punto di partenza esterno, a portare dentro alla scrittura e un personaggio. E poi se uno scrive deve per forza parlare con la gente, ascoltare le storie degli altri. Allora io non ho più incontrato questo ragazzo, ma non ce n'era bisogno. Però credo di aver fatto, come tutti quelli che scrivono, cioè un collage di vari pensieri, sensazioni, racconti anche fuggevoli, no? Fatte con amici, con maschi, con uomini che mi hanno raccontato il loro punto di vista sui sentimenti, e quindi ecco, in questo senso ci sono entrata. Poi c'è sempre una parte inconsapevole per cui non te lo so dire.
Ma con Ventotene c'è stata, questo mi incuriosiva molto, cioè una frequentazione comunque dura da tempo, oppure è stato proprio, hai fatto questo viaggio e da lì e poi con un colpo di fulmine, per dire, o è stato un grande amore?
No, è abbastanza un caso che questo personaggio, infatti io nel libro non nomino Ventotene, e l'isola, se uno conosce bene Ventotene si rende conto che c'è delle imperfezioni, non è esattamente, perché è un insieme di altre situazioni. Ventotene, sì, casualmente mi è capitato di andarci varie volte, mi piace molto come isola. Questa perché è un'isola ancora un po' selvatica rispetto ad altre. Per esempio, c'è questa cosa che mi ha colpito quando sono stata l'anno scorso, che non c'è internet nelle case, e quindi mi ha colpito pensare che un ragazzo di 20 anni che vive lì non ha una cosa che è normalissima ovunque, e che qualcosa vuol dire rispetto al suo attaccamento a questa terra e anche al suo cioè alla sua terra, e anche rispetto al suo confronto con altri ragazzi che invece, cioè, hanno internet in casa, loro devono andare al porto, collegarsi, quindi c'è tutta una serie di cose che per noi sono già scontate, che per Salvatore non lo sono, e sicuramente modificano il suo modo di essere.
L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è questa storia d'amore, no? Impossibile per certi versi, o forse no, questa è una domanda che rimane, no? Alla fine del libro uno si domanda, ma poi era veramente impossibile, era un sogno o c'era qualcosa che ha impedito? Sono due persone che vengono da contesti sociali, culturali completamente diversi. In effetti di solito uno tende a sposare persone che appartengono al proprio stesso contesto sociale, culturale, gli attori sposano le attrici, o comunque gente che lavora nel cinema, c'è, no? Come? Ecco, quindi questo, cioè, dal momento in cui qui c'è questo dubbio, cioè non si capisce, questa storia d'amore poteva essere una storia vera e magari veramente c'è qualcuno che l'ha impedita, no? Ci sono delle ombre in questo, nel personaggio di lei che aleggiano, oppure davvero una storia d'amore di questo genere è sempre un incrociarsi di due persone, ma di fondo c'è comunque una mancanza troppo grande di condivisione. Lui a un certo punto lo dice, vorrei adesso anche io andare a studiare, fare l'università, cioè vorrebbe quasi cambiare, no, il suo stato per potersi avvicinare a lei.
Ma intanto sappiamo poco di lei, perché io ho voluto fare una storia tutta dentro a lui. Quindi lei potrebbe anche non esserci, nel senso non parlare mai, non raccontarsi mai, perché ecco, la cosa importante è quello che lui immagina di lei e lei immaginata da lui. C'è una realtà che divide queste due persone, che è una differenza culturale che potrebbe essere colmata, potrebbe non esserlo. La cosa importante è il momento di sentimento che si scambiano, e soprattutto il momento di sentimento che vive Salvatore. Lui non si è mai innamorato, si innamora per la prima volta di questa Jessica che incontra sull'isola, ed è a me piaceva raccontare quest'amore istantaneo, quest'amore a prima vista, cioè lui appena la vede comincia a fare cose che non ha mai fatto, che non si spiega neanche perché le faccia, lui che poi comunque è un tipo carino, abbastanza un duro, e invece ecco, l'amore ti cambia veramente, cioè, ti cambia profondamente, fa venire fuori delle valenze che diversamente non riescono ad emergere, e io avevo voglia di raccontare questo momento magico dell'innamoramento, che penso che tra l'altro sia anche questo un momento comune a tutti, cioè l'amore non è né intelligente né colto né ignorante, è quel momento, quella sensazione lì, quel momento di comunicazione, di esaltazione profonda. Ed era questo. Poi sì, ci sono dei motivi per cui questa storia d'amore ha dei problemi, non diciamo bene come va a finire, perché poi ci sono persone che sono più razionali e non riescono ad abbandonarsi ai sentimenti, a seguirli e quindi a viverseli fondamentalmente.
Appunto, non voglio dire troppo del libro perché sennò roviniamo sorpresa, invece ovviamente siccome è una lettura veramente così che ti prende, quindi io lo consiglio. Poi non sono un grandissimo lettore, io sono abbastanza così italiano medio, no? Che alla fine non c'ha mai tempo per leggere, no? Invece quando trovi un libro di questi, il tempo lo trovi, perché proprio è lui che trova te alla fine, no? Sì, tra l'altro è anche molto, molto bello, quindi sicuramente
è un libro italiano
medio. Sì. Questo è il tuo secondo libro, no?
Questo è il secondo romanzo.
Tu sei abituata a un tipo di scrittura, tra l'altro che non so se è stato detto prima, ma poi questo libro è in procinto di diventare un film.
No, non è stato detto perché non è proprio ufficiale. Chi te l'ha detto?
Ah,
te l'ha detto, allora sì,
l'ha detto a livello privato, l'ha detto pubblicamente.
L'ha detto pubblicamente, ah vedi, non me l'ha detto, no, allora, sì, i diritti di questo libro sono stati comprati da Alessandro Dalatri e quindi stiamo lavorando per farne un film. Si sa che in Italia, insomma, non è così diretto, no? Dal desiderio di fare un film, dalla voglia al fatto di riuscire a realizzarlo, ci sono dei passaggi molto faticosi e dolorosi, però diciamo che sì, lo stiamo facendo, speriamo bene, insomma.
Avuto 2 settimane, quando ti aspettavamo anche te, che poi non sei potuta venire in occasione di Casomai, film che tu hai scritto, parlando di Casomai, poi lui si è ha cominciato a parlare anche di questo film, perché è poi entusiasta, lui è, e quindi ci ha detto anche il titolo, che vuole cambiare leggero, ci ha detto tutto, ci ha raccontato un po', dico perché è sul mare, appunto, ed è adesso appunto ha detto che partirà presto per Ventotene perché vuole scrivere la sceneggiatura lì, insomma è molto entusiasta di questo libro, e tra l'altro lui in realtà di solito non fa film tratti da libri, quindi è anche un po' un'eccezione, no? Perché è la prima, il primo film che aveva fatto era tratto da un libro, però non l'aveva scritta lui la sceneggiatura, quindi era un po' e appunto il fatto che una sceneggiatrice scrive un libro e poi questo libro diventa un film è un po' un cerchio, no? che ritorna, il cinema che comunque evidentemente la tua scrittura comunque è anche profondamente cinematografica, cioè effettivamente io lo sapevo già quando l'ho letto, quindi già mi immaginavo, conoscendo lo stile di Alessandro Dalatri, come poteva venire, ma effettivamente ha delle immagini questo libro che sono bellissime, anche se è come stile di scrittura è quanto più lontano da una sceneggiatura. Cioè, ci sono libri che sembrano sceneggiature, il Codice da Vinci sembra fatto apposta per fare questo è molto diverso. Quindi ti volevo chiedere, proprio, tu che sei abituata a scrivere sceneggiature, hai fatto un libro che è molto lontano dallo stile di una sceneggiatura, qual è stato questo rapporto? Poi inevitabilmente appunto diventerà un film, quindi qualcosa di cinematografico comunque ce l'ha.
Ma sì, io non ho scritto questo libro pensando di farne un film, perché per me scrivere un romanzo è proprio il soddisfare la voglia di usare le parole senza dover per forza pensare a come poi queste parole devono diventare realtà, devono diventare immagine, ma ecco, mi piace lavorare sulle parole. Infatti io credo che sia un libro poco cinematografico. Quando io l'ho scritto, l'ho fatto leggere con questi, cioè, chiedendo alle persone che l'hanno letto per prima se secondo loro poteva diventare un film, perché a me sembrava anche di no, appunto perché c'è molto pensiero e quindi c'è una difficoltà vera a trasformare questo pensiero in immagine, non tanto in dialogo quanto in situazione. Sicuramente se non ci fosse stata la garanzia di un regista come Dalatri avrei avuto dei problemi, perché è difficile. Io ho fatto, beh, tanto ormai dato che se ne parla, cioè ho fatto una prima stesura di sceneggiatura da sola e l'ho trovato molto faticoso farla, un po' perché è difficile per uno scrittore fare una sceneggiatura del proprio libro. Io credo che, cioè, io lo sconsiglierei a chiunque di farlo, poi sì, poi mi ci sono ritrovata a farlo e ecco perché è difficile. Adesso ho perso il filo pensando
di solito si dice
che i film tradiscono sempre il libro, quindi scrivere la sceneggiatura da un proprio libro significa tradirsi da soli in qualche modo, essere costretti a un tradimento.
Eh sì, perché no, perché il libro non tradisca, perché il film non tradisca il libro, bisogna reinventare molto, cioè bisogna smontare completamente quello che è un libro e ricostruirlo con un altro linguaggio, con un altro modo proprio di immaginare gli stessi personaggi, gli stessi ambienti e la stessa storia. Chiaramente è difficile farlo su un lavoro che è già stato fatto, è come riscrivere un film da un film, cioè un film, un regista che rifà il film, insomma è una cosa complicata. Io ripeto, siccome Alessandro è un regista che scrive anche, credo che ci dovrà essere un grande lavoro di linguaggio suo, perché questo film non sia semplicemente la rappresentazione del libro, perché sarebbe sicuramente povero, credo che non piacerebbe neanche a me, non solo a chi legge il libro, poi eventualmente vede anche il film.
Tu in questo libro hai studiato un uomo, appunto, no? E ci sei entrato dentro. Ci diceva Alessandro che anche in casomai hai fatto questo tipo di ruolo, nel senso che vi siete scambiati i ruoli. Dice lui, lei ha lavorato sul personaggio maschile, io ho lavorato sul personaggio femminile per essere spietati, no? Nella scrittura. Com'è anche da questo punto di vista l'approccio alla scrittura comunque cinematografica, che è comunque un lavoro di gruppo, appunto. In quel caso tu hai scritto la sceneggiatura con Alessandro, anche negli altri casi, no? Quando si scrive una sceneggiatura è comunque un lavoro di gruppo in un modo o nell'altro. Il lavoro del libro è un lavoro solitario. A livello proprio di contenuti autobiografici o di poetica personale, qual è il meccanismo con cui si creano questi due tipi diversi di letteratura, se la vogliamo chiamare così?
Beh, quella di un film, di una sceneggiatura è molto più cosciente per quanto mi riguarda, è molto più razionale, c'è più analisi, più tecnica, più preparazione. Un film è sempre preceduto da una lunga riflessione, da lunghi confronti con la persona con cui si lavora, da una scaletta che prevede tutti i movimenti della storia. Un libro, beh, io insomma questi due che ho scritto, li ho scritti avendo un'idea iniziale, un'idea finale, un po' il percorso, ma i personaggi, le situazioni sono nate mentre scrivevo, cioè prima di scrivere non sapevo che cosa avrei scritto esattamente. Sì, io trovo più affascinante, almeno nel momento in cui lo faccio, questo tipo di lavoro, cioè quello della scrittura appunto di parola, del romanzo, anche perché appunto un film, cioè la sceneggiatura di un film è una fase del film, mentre invece comunque la scrittura del romanzo è il tutto, quindi è chiaro che ci si partecipa in modo diverso. Sì, facciamo ancora una letturina. Ci sono due personaggi importanti insieme a Salvatore. C'è Jessica, che è questa ragazza, qui abbiamo l'incontro che è abbastanza breve, e poi c'è il personaggio di questo ragazzo extracomunitario che lavora al cantiere, che è anche un personaggio interessante. Vediamo Jessica.
Quando arrivano le ragazze con il traghetto, si sentono scie di profumo di crema abbronzante. Hanno tutte paura che il primo sole è il più pericoloso e arrivano unte come sardine. Però è un odore buono, che si porta via tutto l'inverno. Una volta è arrivato un gruppo, hanno preso le bombole, le mute, venivano da Genova e hanno affittato una casa per qualche giorno. È stato Tonino a organizzare tutto e sono venuti qua che avevano già pagato. C'era una ragazza là in mezzo, che era un sogno, bionda, che sembrava una tedesca. Poi aveva un'aria seria seria, come se ti giudicava. Io le ho fatto un segno con la testa e poi con il braccio per farle vedere che la mia barca era libera, e lei è rimasta seria e ha continuato a fare quell'aria di una che ti sta giudicando. Ma che tieni a giudicare, scusa, mi sono detto dentro di me. Che ti credi, che mi piaci per caso? C'hai pure le zizze piccole. Lei non ha sentito niente di quello che ho pensato. O forse sì. Perché ha aspettato un po' gli altri del suo gruppo e poi è salita decisa con Tonino Capa di Ciuccio e a me non mi ha neanche considerato. Cioè sì, ma con indifferenza. Tonino si è fatto una bella risata, grassa, che sembrava un maiale, con il risucchio, e mentre usciva dal porto prima di me ha urlato: «Salvato! Per una volta tengo io tendalino più grosso del tuo!» Ma io non me ne sono fottuto proprio del suo spirito del cazzo. Devi vedere che me ne importa. Una che tiene pure le zizze come due nespole. Però quel giorno non me n'è andata una dritta. Quando siamo rientrati si stava facendo sera e Tonino non era ancora tornato. E nemmeno Zizze di Nespola, che era con lui. Il posto dove Capa di Ciuccio mette la barca era vuoto. Ho fatto scendere i milanesi in fretta e l'ho chiamato con la radio. Era spenta. Non ho pensato a una disgrazia. Però mi è venuta all'improvviso una cosa nello stomaco e poi nella gola che mi sembrava che si chiudeva e non mi entrava più l'aria. Ho mollato un pugno sulla bitta, ho sciolto la barca che l'avevo già legata e sono uscito di nuovo. Sono andato dritto verso la spiaggia, la più riparata. Ma la barca di Tonino non c'era. Ho rimesso in moto come un pazzo che il motore chiedeva pietà. La mano era tutta gonfia per il pugno che avevo dato nella bitta e ogni tanto dovevo tenerla nell'acqua per non sentire il dolore. Ho fatto il giro dell'isola fino dall'altra parte e finalmente ho visto la barca di Tonino ormeggiata vicino alle grotte. Mi sono avvicinato e sulla barca c'erano ancora la muta e l'asciugamano di lei. Ma non c'era nessuno sulla spiaggia. Cioè, non si vedeva nessuno. Si stava facendo buio. Mi sono fermato. Ho tenuto la mano a bagno con il sangue che sbatteva dentro e intanto mi sono sforzato di pensare. Salvatore, devi stare calmo. Adesso scendi e fai la parte indifferente. Quando li vedi che saranno tutti rannicchiati uno vicino all'altro dentro la grotta, dici: volevo solo essere sicuro che andava tutto bene. E te ne vai. Anzi no. Prima di andartene, sempre calmo, dici a Tonino: ti sconsiglio la prossima volta di chiudere il contatto radio. È contro il regolamento. Ecco. Faccio la parte del signore proprio, la figura del professionista.
Mi sono accorto adesso che c'è un altro microfono, quindi così
ma funziona male.
Ah, ecco, ok, proprio adesso si sente. Io volevo, prima di concludere, che ci raccontassi anche qualcosa del tuo percorso, che è stato un percorso molto particolare, no? Artistico. Tu appunto hai iniziato scrivendo film con Massimo Troisi, quindi è stato questo incontro a cui poi tu hai dedicato anche il tuo primo libro, giusto?
Sì.
Com'è stato questo incontro con Massimo Troisi prima del successo, prima che tu hai scritto tutti i film di Massimo Troisi, compreso il primo?
Sì. È stato un incontro di vita, ci siamo conosciuti, eravamo molto giovani, lui stava registrando la prima trasmissione che ha fatto in televisione Non Stop, che è quella che l'ha reso, quello che l'ha reso famoso, quindi io sono stata una delle ultime persone che l'ha conosciuto da non famoso. E vabbè, insomma, ci siamo incontrati, ci siamo anche amati, poi abbiamo anche smesso di amarci, ma nel frattempo abbiamo iniziato una, quasi da subito, insomma, una collaborazione professionale che è andata avanti sempre, che è basata sulla sintonia, sulla profonda conoscenza, sulla voglia di fare le stesse cose, cioè c'era comunque una bella identità nel nostro modo di pensare, di vivere, di anche artisticamente. E nello stesso tempo c'è stato uno scambio, perché poi c'era anche una, invece, un'importante diversità sia culturale, comunque questa differenza nord-sud fra di noi si sentiva ed è stato anche uno scambio ricco. Per me è stato di fatto conoscere una mentalità che in qualche modo era diverso, un mondo che aveva delle differenze con la realtà a cui ero abituata io. e nello stesso tempo conoscere una capacità di comicità che non avevo mai conosciuto, che sicuramente poi era molto personale sua, era irripetibile, ed è stato in qualche modo imparare, stando con lui, una lezione legata all'ironia, alla capacità di trovare sempre l'aspetto divertente ma nascosto e quindi più intuitivo, e per cui ci voleva anche una grande intelligenza, insomma, per tirarlo fuori. Ecco, ho imparato ad avere questa visione della, della realtà, che era una realtà veramente troisiana e che era unica e che è stata, ecco, una bella cosa. Poi sicuramente avrà imparato anche lui delle cose da me, si impara sempre nei rapporti umani.
Com'è? Questa è la curiosità, penso che tanti hanno, no? Un personaggio così particolare, com'era nella vita Troisi rispetto a quello che noi vedevamo sullo schermo?
Allora, io ho scritto questo libro che si chiama Da domani mi alzo tardi, per rispondere a questa domanda che mi è stata fatta un po' di volte e che ho sempre trovato molto... è una domanda bella ma difficile, di difficile risposta, perché ecco, forse la prima cosa che mi viene in mente sempre è quella legata a questa sua particolarità nell'analizzare gli elementi della realtà, la sua capacità di scomporli e di mettere in evidenza l'aspetto ironico anche all'interno della tragedia o del dolore o della sofferenza. E questa era una cosa che lui aveva realmente nella vita quotidiana e che portava nei suoi rapporti, nei rapporti che lui aveva con le persone, una grande, cioè intanto calamitava la gente perché tutti quanti rimanevano affascinati da questo suo modo di dire, ma anche, cioè, non è che tirava sempre fuori dei concetti profondissimi, però era lo stupore che c'era costantemente, no, nel frequentarlo. Era una persona molto carismatica, perché forse per questo meccanismo, forse perché poi il carisma è qualcosa poi di completamente irrazionale, invece che non si sa che cosa è legato, legato al fascino, c'era una persona affascinante. E quindi spesso la gente tendeva ad assecondarlo, quasi come se lui avesse un dominio non cattivo, un dominio buono ma comunque forte sulle persone che lo circondavano.
Primo ricordo che hai di lui e l'ultimo ricordo che hai di lui?
Il primo è quando l'ho conosciuto appunto in questa trasmissione televisiva, ci siamo conosciuti in uno studio Rai, e il ricordo era che lui era annoiato quanto me di queste prove, di questa trasmissione, perché poi mentre tutti quanti lì dietro le quinte cercavano di fare pubbliche relazioni, di conoscere, di fare, di mettersi in evidenza, invece lui era tendenzialmente uno che non intesseva questi rapporti, quindi stava lì e si annoiava. L'ultimo non te lo dico.
Che comunque era ai tempi, tu hai scritto appunto tutti i film, da Ricomincio da tre a Il postino, per cui poi sei stata anche candidata all'Oscar. A quel momento la candidatura all'Oscar per una sceneggiatrice, che cosa ha rappresentato?
È una cosa importante. Io me ne sono resa conto dopo del fatto che avere una candidatura all'Oscar era una cosa anche importante per la mia carriera, ma che comunque anche proprio a livello di fama, cioè la gente ci fa caso. Io in quel momento, devo dire, ero incinta di 7 mesi, già un po' così ottenebrata da questa maternità, per cui ho fatto tutto in uno stato un po' di semi-incoscienza. Sono stata a Los Angeles, dove comunque era si vive il mondo del cinema proprio come nei film, con le limousine, con gli attori famosi, i grandi alberghi, il tappeto rosso. Ho sbagliato, c'era tappeto rosso per i candidati, tappeto rosso per il pubblico, e mi sono perso l'unica occasione che avevo nella vita di fare la passerella. Ho sbagliato e sono andata dall'altra parte. Alla fine, fatemi entrare, io sono una candidata. E quindi va bene, però insomma, ecco, è stata una cosa divertente in quel momento lì. Poi mi sono resa conto dopo che invece anche professionalmente era una cosa importante.
Ma lì avevi conosciuto qualcuno di solito in questi casi, no? C'è l'opportunità di conoscere, di incontrare i propri miti giovanili.
Sì.
C'è un personaggio che in quell'occasione hai incontrato?
No, i miti, sì, perché poi dopo dopo la premiazione c'era questa cena, no? e mi sono ritrovata al tavolo con i produttori di Woody Allen, che praticamente era il mio mito, e quindi è stato un caso, però Woody Allen non c'era. Io poi non parlo l'inglese, quindi ho perso l'occasione della mia vita di parlare con... Cioè, sì, perché poi non siamo riusciti a scambiarci più di tanto cose, insomma. Però, insomma, è stato un incontro, se non altro, piacevole vedere che tipo di persone erano, perché anche, insomma, parlando poco l'inglese, si capiva che erano persone intelligenti, non erano... insomma, sono... lavoravano con VDA, lavorano, forse non lavora più con loro adesso, però comunque bravi produttori.
Da Massimo Troisi, poi appunto prima abbiamo citato Casomai, adesso questo libro, il tuo occhio è sempre rivolto comunque all'uomo in qualche modo, cioè hai sempre lavorato a fianco a uomini e adesso hai fatto due libri entrambi con protagonista un uomo. Cosa hai capito dell'uomo avendolo studiato così tanto a lungo?
Oddio, cosa ho capito dell'uomo? cosa ho capito? Forse che l'uomo non è come salvatore, ma io poi, insomma, le generalizzazioni le trovo sempre pericolose, però io ho raccontato un ragazzo che riesce a vivere profondamente, senza razionalità, un sentimento d'amore, uno scambio profondo con una donna. Credo che forse più, specialmente in questo momento, gli uomini abbiano molta paura invece di fare questo e siano le donne ad essere più coraggiose e meno razionali. Per esempio Dalatri non è d'accordo, perché dice, per cui a me sembra di aver invertito un po' i ruoli, perché invece in questo libro è lei ad essere molto razionale. Invece, appunto, Dalatri forse vuol fare il film perché lui dice che secondo lui è esattamente così, cioè che gli uomini si perdono e invece le donne sanno sempre che cosa vogliono in amore, hanno sempre un progetto. Quindi vuol dire che alla fine non c'è una regola, insomma, però ecco, invece a me sembra che la razionalità a volte sia un po' pericolosa.
Comunque ti interessa più studiare l'uomo che esprimere la donna? Cioè, tutto sommato, questa continua proiezione in figure maschili, questa identificazione?
Ma no, ma forse è una voglia di raccontare attraverso un qualcosa di diverso quello che poi sono io. Penso che non ci si possa mai poi allontanare troppo da un vissuto autobiografico nel senso degli eventi o dei fatti, ma dell'esperienza interiore. E quindi diciamo che la diversità, la lontananza è solo un modo per raccontare la somiglianza. Però io ho scritto anche delle storie con dei personaggi femminili assolutamente dilaganti all'interno della storia, sia per esempio la sceneggiatura con la quale ci siamo conosciuti io e Alessandro, che è un film che non si è mai fatto, aveva come protagonista una donna ed era tutto il punto di vista, forse ecco, la versione femminile di questo, no? Poi non è stata fatta, però sì.
Ce n'hai tanti di film non fatti, perché questo ce lo diceva anche Alessandro, quando dice bisognerebbe fare un giorno una cosa tutta sui film non fatti, che sono tantissimi.
Ma non te li ricordi neanche più, perché poi li rimuovi.
Ma queste sceneggiature che fine fanno? Questo mi sono sempre domandato.
Ma stanno lì, si perdono, rimangono, adesso che c'è il computer magari rimangono nel computer, poi secondo me dopo un po' non le ami più, forse dipende da come sei fatto, io dopo un po' non le amo più le cose che sono
non ti
troppo,
rappresentano più,
sì,
forse.
Non, cioè faccio un'operazione di stacco. Spesso vedo che invece le persone che riescono ad amare sempre profondamente, a credere profondamente nella storia che hanno scritto, alla fine riescono a farla. Non è detto che magari venga un bel film o un bel libro, però arriva, cioè è molto importante la convinzione e la dedizione ad una storia. Però comunque diciamo che nella storia produttiva italiana e non solo ci sono tantissime proprio storie che non vanno in porto, anche perché forse un produttore non costa più di tanto dire vabbè sì c'è questa idea, scrivimi sta storia, ti dà dei soldi che rispetto al budget comunque di una produzione alla fine i soldi che danno uno sceneggiatore non sono poi neanche tantissimi e poi vedono la storia scritta, poi magari cambiano idea, hanno altre occasioni, non hanno i soldi. Perché poi, vabbè, qui c'è tutto un discorso sulla situazione del cinema italiano che non è da fare adesso, però che è abbastanza
a te capita
dolorosa.
Più di proporre una sceneggiatura oppure di avere di essere,
no, infatti,
che te la chiedono
a
te,
di vedere cose, di storie che non vengono realizzate, io da anni non propongo sceneggiature. Però anche le sceneggiature che ti vengono proposte poi non diventano film, cioè magari un produttore ti cerca, ti fa scrivere una storia e poi dopo decide di non farlo oppure non riesce a farla e quindi sta lì.
Quindi meglio fare un libro, se uno c'ha un'idea.
Vabbè, il libro in effetti sì, magari può non vendere tantissimo, però in qualche modo per una persona che scrive è qualcosa che esiste. E mentre invece un film, appunto perché è un prodotto di vari elementi, se non viene fatto non esiste, è una storia che non c'è.
C'è qualcosa in mente su cui stai lavorando?
Dove, a me adesso, siccome abbiamo detto che c'è questo, già questo sarà un grande lavoro, quindi
film,
sì, siamo fermi qua. Sì.
Va bene, grazie tanto.
Bene, grazie
Anna
Palignano. A tutti.
Ci abbiamo un altro brano, Riccardo. Io vi voglio solo ricordare che poi questa cosa la passeremo anche in radio, quindi... Andrà anche in onda in radio questo colloquio, quindi per chi lo vuole riascoltare lo troverà anche poi su internet, quindi insomma continuiamo, non finisce qui insomma. Grazie a tutti.
Bene,
grazie
Anna. A tutti quanti. Grazie.
Vorrei ringraziare Anna perché questa rappresentanza dei 20 anni, io l'ho letta moltissimo in questo testo, è stato utilissimo per questo lavoro che abbiamo fatto intergenerazionale con donne di tante età, è stato un punto di riferimento ed è bellissimo come lei abbia saputo catturare la semplicità ma anche il coraggio degli uomini, quindi grazie.
Allora vi salutiamo con un ultimo brano tratto da In bilico sul mare e vi invitiamo ovviamente a riascoltarci anche sul nostro sito web www.radioadesso.it. Riccardo Leonelli ci legge adesso A Tanganà. Ciao a tutti, alla prossima settimana.
Dopo che ho scoperto che parlava, io e A Tanganà al cantiere siamo diventati inseparabili. Ho scoperto che anche a forza di sentirle aveva imparato tutti i versi di Lacrime napoletane e mi ha confessato che mentre io la cantavo, lavorando, lui se la ripeteva in silenzio nella mente perché gli piaceva tanto. «Ascolta!» mi ha detto e ha attaccato a cantare con un vocione che gli veniva dalla pancia. «Mia cara madre, sta per sfrasì Natale!» L'ho fermato. «Che è sto sfrasì?» «Tu dici sfrasì!» «Che vuol dire sfrasì?» E mi veniva da ridere. «Non lo so, tu lo canti!» «Trasì!» ha detto. «Sfrasì, trasì, è uguale!» E ha riso con una specie di rimbombo che quando si diverte proprio. Così Gli ho spiegato semplicemente che voleva dire che stava per arrivare il Natale. Insomma, la canzone gli piaceva, ma non ci aveva capito niente. Ma è così. Spesso qualcosa, una musica, una persona, ti piacciono, ma non le capisci mai fino in fondo. Cioè, Adangana aveva afferrato che il protagonista della storia era un extracomunitario come lui. Però lo chiamavano emigrante perché invece che in Europa era andato in America. Poi perché allora, quando hanno inventato la canzone, gli extracomunitari non si pensavano proprio. Ad Adangana gli piaceva assai la frase finale del ritornello, quella che dice «Io song carne e macello, song emigrante». Diceva che era proprio vero che uno si sente così quando è in un paese straniero, che non vale niente. A partire da quando arriva nei centri, dove dicono che ti accolgono, ma invece ti senti come se ti hanno messo in prigione. Intanto perché ci sono i recinti, e poi perché ti confondono con gli altri e non capiscono l'importanza di uno che è diverso da un altro, che viene da un paese che è sempre l'Africa, ma magari sta a più di 2 o 3 mila chilometri di distanza. Come a dire che un napoletano è uguale a uno svedese.
Mia cara madre, stavo atrás di Natale, e assa lontano chiù mi stava amare, come vorrei allumare di odre bianca, come vorrei sentire mi s'abbogliare. Ai nenni miei facete lo presepio, piattava la mattina piatta mia, facete quando sera la vicina, come se mi esavo io stessa pure. E c'è una costa magra, costa verga, a noi napoletani, per noi che ci cagnimmo, o c'è le Napoli, la chiama chi la lascia adesso lontana ancora, che faccia di sia figlio buona mamma, faccia la tornare per la signora, io non torno ma ne resta fuori. E resta fatica per tutto quanto, io caccio per essa patria quasi onore, io so carne macello, so emigrante, e ce ne costa la noi napoletani, ma noi che ci cagnino.